E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Questa era Rosa Balistreri con un brano composto da Ennio Morricone per il film Il Prefetto di Ferro. Parliamo di un'altra epoca, perché purtroppo appunto la mafia e la lotta con la mafia non sono purtroppo una storia molto recente, ma ha le sue radici molto profonde, e quindi la storia raccontata nel 77 dal film di Salvatore Samperi si riferisce all'epoca appunto della connivenza tra Stato e mafia, ma all'epoca del regime fascista. Chiudiamo parentesi e accogliamo con grande piacere Marco Genovese. Ci sei?
Sì, buongiorno.
Buongiorno a te Marco, ricordiamo responsabile di Extra Libera, che è lo spazio multimediale che Libera ha aperto qui a Roma, via Stamira, zona Piazza Bologna, ma di questo nello specifico parleremo a breve. Abbiamo preso il pretesto di questo cinquantenario, la strage di Alcamo Marina, che avvenne il 27 gennaio del 1976, in cui due carabinieri giovanissimi, Carmine Apuzzo e l'appuntato Salvatore Falcetta, furono ritrovati assassinati nella caserma della stazione appunto di Alcamo Marina, per un delitto del quale insomma si è ribalzato parecchio la responsabilità, come spesso accade in questi casi. E si fece di tutto per depistare, per insabbiare il tutto, ma la cosa che ci interessa nello specifico e che ci aggancia alla nostra chiacchierata di oggi è il fatto che il 18 novembre 2012 viene inaugurato ad Alcamo il presidio di Libera, intitolato proprio a questi due carabinieri uccisi, Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, e poi qualche anno dopo, alla presenza del fondatore di Libera Luigi Ciotti e del commissario straordinario del comune di Alcamo Giovanni Arnone, il lungomare stesso di Alcamo Marina viene intitolato ai due carabinieri. Quindi diciamo la presenza di Libera è abbastanza evidente e ci porta al racconto dell'oggi, partendo da 50 anni fa. Io intanto volevo chiederti Marco, visto che tu hai parecchio a che fare con la comunicazione, con la divulgazione delle informazioni della lotta contro la mafia, eccetera, eccetera, qual è una differenza che sei così in grado di farci capire tra la lotta dalla mafia di 50 anni fa, o comunque insomma di quella diciamo in bianco e nero, e quella di oggi?
Allora, intanto grazie dell'invito, insomma è un piacere essere con voi e anche ricordare appunto una storia così importante come quella della strage di Alcamo. Hai fatto bene anche a ricordare il lavoro che Libra cerca di fare sull'oggi, quindi come dire, dando, ricordando i nomi delle vittime innocenti di mafia anche nelle nostre attività quotidiane, quindi intitolando presidi, facendo in modo che i gruppi che oggi si impegnano in azioni di contrasto sociale alle mafie poi ricordino i nomi di queste persone, e proprio perché per tantissime di queste storie, come queste che appunto abbiamo raccontato, manca un esito di verità e giustizia. Appunto, stiamo ricordando una storia di 50 anni fa ed è una storia di depistaggi, di confessioni estorte con le torture di persone che appunto hanno fatto il carcere ingiustamente per più di 20 anni, ma di responsabili, di mandanti che non vengono individuati, come è successo per questa storia in cui perdono la vita, come ricordavi, due giovanissimi carabinieri. Si inseguono una serie di, e si intrecciano delle vicende molto complicate che hanno a che fare non solo con Cosa Nostra siciliana, ma anche con pezzi di via dello Stato, con le vicende così complesse, no, che hanno coinvolto l'Italia negli anni 70. E le differenze tra allora e oggi, beh, sono tantissime. L'Italia ovviamente ha attraversato dei cambiamenti molto profondi. Ecco, guardando all'oggi sicuramente ne abbiamo, come dire, fatto dei passi avanti molto, molto importanti, perché c'è una generale, si è fatto un lavoro sulla consapevolezza rispetto a questi fenomeni. Forse oggi però la difficoltà che abbiamo è nel fronteggiare un fenomeno che si è molto evoluto nella capacità delle organizzazioni mafiose di essere inserite in quella che viene chiamata così l'economia legale, quindi molto meno fare scienza.
E ti sento leggermente peggio, non so che è successo. Ecco, adesso va meglio.
Stavamo
dicendo appunto che si sono un pochettino più facilmente celati dietro l'economia legale.
Esatto, e c'è una violenza molto meno esplicita rispetto a quegli anni. Questo nel tempo forse ha portato quasi a normalizzare un fenomeno invece ancora così presente e così forte nelle nostre società. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare oggi è nel far comprendere quanto questa presenza invece ci sia profonda nella nostra società, e provare a disvelarne gli affari, gli intrecci, le complicità, le corruzioni. Questo è sicuramente molto complicato, però dall'altro lato ovviamente c'è la consapevolezza di un movimento antimafia che ha fatto tanta strada in questi anni, anche nel consentire per esempio anche l'approvazione di leggi molto efficaci nel contrasto alle mafie, che non sono date per sempre, vanno tutelate, vanno rafforzate, vanno anche presidiate. Anche per questo la nostra associazione si impegna sempre per fare in modo che tutti gli avanzamenti fatti in questi anni non siano poi cancellati da un colpo di spugna. Esatto.
E ovviamente l'opera di Extra Libera, come dicevamo, è lo spazio multimediale, un luogo, vi assicuro, da visitare. Ve lo raccomando vivamente, perché insomma è anche bello da vedere, nel senso che al di là di quello che poi si può ottenere come notizie, come informazioni, come archivio, come appunto riserva e memoria, è proprio un luogo che è stato concepito in maniera tale che sia molto stimolante e molto anche fruibile. Questa è la cosa più importante. È uno spazio che era relativamente poco che è stato inaugurato.
Sì.
Ricordiamo appunto le origini di questo spazio, che è un ex cinema. Faccio una piccola cronistoria di questo spazio che ci tengo particolarmente che venga messo in evidenza.
Sì, siamo molto felici di poterlo raccontare, perché è stato per noi un lavoro molto importante. Questo era un edificio che nasce come cinema negli anni 40, è progettato nel 1947 dall'architetto Morandi, è un cinema da 1500 posti, il cinema a Bologna, che poi diventerà Cinema Academy, e che poi però verrà chiuso e diventerà una sala bingo, quindi al posto della platea, della galleria del cinema ci saranno i tavoli da poker, le estrazioni del bingo e tutto ciò che ha a che fare col gioco d'azzardo. Un'attività che verrà poi sequestrata nel 2014 per una bancarotta fraudolenta, quindi una serie di reati di natura finanziaria, quindi questo luogo diventa un bene confiscato di proprietà della regione, viene messo a bando, e quindi Libera qui porta un nuovo progetto che darà finalmente una nuova vita e restituirà questo bene a una funzione appunto di cultura e di socialità. E quindi oggi in questo luogo così particolare c'è sia appunto la sede nazionale di Libera, quindi le persone che collaborano con i vari settori dell'associazione, ma c'è soprattutto un centro di documentazione con più di 5.000 volumi che raccontano ovviamente il fenomeno mafioso, la storia del movimento antimafia, quindi chiunque voglia studiare, conoscere, approfondire trova qui un archivio aperto di grande valore, dove poter consultare appunto documenti e pubblicazioni.
Tra l'altro l'archivio, se non ricordo male, scusami se ti interrompo Marco, sì, che è stato inaugurato di recente, è intitolato a due giornalisti che si sono molto spesi, esatto, nella cronaca e appunto nel cercare di risalire anche a tante origini di problematiche, non solo di delinquenza comune, ma proprio di vita di un intero paese. Quindi magari è il caso, sì, di ricordare,
sì,
anche
sì, esatto, nomi. Assolutamente. Sono Roberto Morrione e Santo Della Volpe, due giornalisti RAI a cui è dedicato appunto questo archivio, che hanno intrecciato la loro esperienza anche con Libera negli anni, hanno contribuito a tutto il lavoro appunto di informazione sul fenomeno mafioso con grande professionalità e con anche grandissima passione, quindi è per me insomma un onore poter aver intitolato a loro questo spazio. E poi ecco, al piano di sotto, in quella che era la vecchia platea del cinema, oggi ci sono due spazi per noi molto importanti. Una è una sala polifunzionale che noi utilizziamo per attività di formazione, per presentazione di libri, per spettacoli teatrali, per proiezioni, quindi un luogo che sta diciamo facendo tornare questo luogo un posto di cultura, un posto di incontro per le persone, tra l'altro in un quartiere di Roma che è sostanzialmente un quartiere in cui aprono soltanto locali di movida. Questo è un presidio invece di socialità e di incontro. E poi c'è un altro spazio per noi appunto molto importante a cui facevi riferimento, che è questo percorso multimediale sulle storie delle vittime innocenti di mafie, che è un percorso che si fa con telefoni e cuffie che noi diamo all'ingresso e che consentono poi al visitatore di interagire con tutte le postazioni e di trovare un archivio audiovisivo di immagini, di storie. Ci sono decine di documentari girati da giovani registi che è possibile visionare nel corso di questa visita, attraversando delle sale che hanno appunto degli allestimenti molto particolari, ma che consentono di immergersi in queste storie, di attraversarle quasi fisicamente, di fare questa visita insieme agli altri, ma di essere, come dire, concentrati sulla storia che ciascuno ha scelto. Quindi ogni visitatore pronuncia un nome e automaticamente la sua visita lo porterà a conoscere la storia che ha scelto, e questo grazie appunto anche al lavoro di tanti giovani registi che si sono misurati sia con appunto la possibilità di costruire un racconto per immagini, quindi con interviste, con filmati inediti, ma anche con una parte documentale importante.
E ovviamente lì la possibile parte del Leone, c'è anche tutto il discorso delle teche RAI che possono essere...
Esattamente. Arrivavo proprio a quello, quindi in questi documentari ci sono immagini che vengono appunto da fonti diverse, ci sono immagini realizzate apposta per questo centro, quindi con filmati realizzati oggi, con interviste, ma ci sono i filmati delle teche RAI, quindi tutto quel patrimonio di storie che è racchiuso lì, e anche dell'AMOD, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, perché poi appunto sono tanti gli intrecci delle storie delle vittime innocenti di mafia con, come dire, con tante storie che attraversano la storia la grande storia, no, d'Italia. Ci sono anche i filmati di famiglia, spesso ci si avvicina a queste storie anche grazie alla possibilità, no, di vederle veramente da vicino, perché i familiari, le persone con cui Libera ha costruito questo disvelamento, no, di un pezzo di storia del paese, poi appunto hanno partecipato a questo racconto aprendo le loro case, i loro album di famiglia, i filmini privati, quindi quando si vedono queste storie ci si avvicina davvero tanto, quindi passando dalle immagini dei telegiornali a quelle che ci portano nelle case delle persone di cui stiamo raccontando la storia. Ed è una cosa molto, molto bella e molto importante, perché ecco, se noi pensiamo che spesso la memoria e la conoscenza del fenomeno delle mafie è limitata ad alcune grandi storie importanti che hanno ovviamente segnato la storia della lotta alle mafie, come le storie di tanti magistrati uccisi dalle organizzazioni mafiose, e però abbiamo un'immagine in questo modo limitata. Libera in 30 anni ha raccolto le storie di 1101 vittime innocenti di mafie. Ecco, iniziare a conoscerle tutte, a conoscerle da vicino, significa avere una percezione molto più concreta di quello che è stato il fenomeno mafioso nel nostro paese, di quanto sia stato trasversale. Le storie di vittime innocenti di mafia non sono storie solo di magistrati e di forze dell'ordine, sono storie che attraversano tutta la nostra società.
Beh, basti pensare, per esempio,
di bambini, di medici, di imprenditori che non hanno voluto sottostare alle estorsioni, quindi ecco, affacciandoci a questo mondo si ha una percezione molto più vera di quanto il fenomeno mafioso ci tocchi da vicino.
Tra l'altro dicevo appunto che basti pensare che l'episodio che è stato un pochettino la miccia di questa nostra chiacchierata, appunto la strage di Alcamo Marina, a un certo punto tra le varie ipotesi venne tirata fuori quella del terrorismo eversivo, guarda caso, poi ci furono persecuzioni fatte presso le abitazioni di attivisti della sinistra extraparlamentare, tra cui quella anche di Peppino Impastato, che di lì a 2 anni poi sarebbe stato ucciso dalla mafia. Insomma, quindi è, come dire, l'intrico di legami, di proprio il garbuglio nel quale ha potuto crescere, coltivare e svilupparsi la mafia. Voi lentamente, con tutta la santa pazienza di questi 30 anni, state in qualche maniera cercando di dipanarlo. Soprattutto poi, ecco, parlavi di queste donazioni. Se non ricordo male, l'archivio, per esempio, è costituito anche da faldoni che sono proprio parte di biblioteche, di scaffali di magistrati, di giudici che hanno messo a disposizione della cittadinanza questo loro materiale personale.
Sì, anche di giornalisti, di studiosi, insomma, di persone che hanno voluto lasciare una parte, no, del loro lavoro e della e anche dalla loro esperienza di vita in un luogo che fosse appunto aperto, certo, fruibile da tutti. E questo è ovviamente un gesto molto bello, e rimane, come dire, aperta questa possibilità. Questo non è un, come dire, non è un luogo, no? È un archivio fermo e fissato per sempre, ma ovviamente
è dinamico,
a nuove,
certo,
donazioni,
certo.
E quindi ad essere arricchito ancora di più. È un percorso che abbiamo appena iniziato e che però speriamo, insomma, possa diventare sempre più ricco da questo punto di vista.
Tra l'altro, appunto, torno a sottolineare il fatto che non solo è stato reso disponibile un luogo che era in stato di, praticamente, di abbandono, un luogo che assume un significato particolare proprio perché è frutto di un sequestro per questioni, insomma, che spesso e volentieri sono strettamente legate al fenomeno mafioso. Tu giustamente sottolineavi il fatto che si trova in un quartiere in cui, essendo molto vicino all'università, la stragrande maggioranza degli esercizi commerciali ormai è tutta rivolta al food and beverage, tanto per parlare,
esatto,
in termini. Però invece c'è la comodità per chi sta all'università, perché è zona, insomma, Piazza Bologna, a 2 passi dalla facoltà di giurisprudenza, tanto per dirne una, oppure scienze politiche. Insomma, è un luogo che, per chi vorrà, studenti di zona e fuori zona, di poter fruire di questo immenso archivio che comunque non è solo per loro, ma è anche per loro, no?
Sì, e poi tra l'altro la sala di consultazione presto, insomma, faremo in modo in alcune giornate della settimana anche di aprirla come aula studio in alcuni orari, quindi diciamo lo sforzo è quello di fare in modo che questo luogo sia il più possibile permeabile alle occasioni di incontro e di studio, di socialità che possono, insomma, riguardare questo quartiere, ma più in generale la città, perché ovviamente è un luogo che parla al quartiere, alla città, parla a tutta Italia. Qui in questo spazio, ecco, è visitato spesso anche da, per esempio, da scuole che vengono anche da altre città, è visitato da persone che vengono dall'estero, e quindi, come dire, sta riscuotendo per fortuna un interesse molto, molto ampio. Poi ovviamente, ecco, l'incontro in particolare con i ragazzi e con le ragazze ci sta dando grande stimolo, grande soddisfazione, perché è veramente la possibilità di aprire una finestra su questioni che magari loro si trovano ad affrontare per la prima volta venendo a visitare questo spazio, ma ci accorgiamo che il tipo di materiale che sottoponiamo attraverso, appunto, una visita multimediale così particolare, in realtà accende subito una serie di curiosità, di collegamenti, di punti di domanda che ovviamente non trovano magari la risposta nell'arco della mattinata che passiamo insieme qui, ma questo innesca tutta una dinamica, no, di
effetto domino, per
che poi, esatto, che poi gli insegnanti sono ovviamente bravissimi a portare avanti durante l'anno, quindi ci stiamo rendendo conto che lo strumento è molto efficace, funziona molto bene, e questo sta portando pian piano, con un passaparola, sempre più persone a venire a visitare questo spazio, che anche qui, no, si arricchirà di nuovi documentari, di nuovo materiale, quindi è davvero un posto vivo, e siamo anche molto contenti che, come dire, cioè, inizia, come dire, ad esserci anche una fruizione molto così di quartiere, i gruppi di lettura delle librerie che vengono qui a fare i loro incontri. Insomma, sta diventando un posto
un punto di riferimento
e vissuto.
Certo. Io una cosa che volevo che ci facessi, sì, sapere, che informassi chi ci ascolta, è, appunto, essendo fruibile liberamente, giustamente si chiama libera, non poteva che essere liberamente. Però ovviamente è opportuno, come dire, far precedere il proprio arrivo da, che ne so, una prenotazione o comunque avvisare chi sta lì a disposizione dei
Certo.
visitatori, perché non è che uno entra, non è un museo che uno entra e fa da solo, ecco, no? Quindi spiega un po'
Sì, esatto.
come è, diciamo, è meglio muoversi per venire a fare una visita. Siamo convinti che questa intervista smuoverà milioni di visitatori.
Ne saremmo molto felici, beh, proprio perché appunto questo spazio ha una sua identità, abbiamo creato un sito web dedicato a questo luogo che appunto basta cercare su qualsiasi motore di ricerca Extra Libera, il sito è extra.libera.it, e in questo sito si può sia effettuare la prenotazione della visita, è una cosa che noi chiediamo di fare proprio perché quasi tutte le mattine ci sono gruppi di studenti e studentesse che vengono a visitare questo luogo che ha degli spazi comunque limitati, quindi noi dobbiamo sapere quante persone vengono a visitarlo per organizzare al meglio proprio la fruibilità degli spazi e di ciò che accade durante il percorso e anche per poter accompagnare le persone che vengono a visitare questo luogo e far insomma fruire la visita nel modo migliore possibile. E sul sito di Extra Libera, tra l'altro, c'è una pagina e una sezione dedicata agli eventi in cui raccontiamo tutto quello che invece organizziamo appunto nella sala eventi di questo spazio, che appunto va dalle presentazioni dei libri a spettacoli aperti al pubblico la sera, a proiezioni. Ne avremo alcune anche nei prossimi giorni, quindi ecco, quello è anche il luogo in cui rimanere un po' aggiornati sulle cose che accadono nel centro, che sono sempre gratuite per il pubblico, quindi tutto quello che proponiamo è sempre aperto a una partecipazione gratuita per chiunque voglia essere partecipe.
A proposito di ciò, ecco, insomma, anche per dare il giusto risalto ad una persona che è stato il nostro anello di congiunzione, il carissimo Ivano Di Modica, che appunto con un suo spettacolo organizzato lì presso Extra Libera mi ha permesso di conoscere la vostra realtà. Tra i tanti eventi che organizzate, mi fa piacere sottolineare questo del 20 di febbraio. Adesso non so se ce ne sono altri prima di questo, però insomma di questo ero particolarmente curioso e voglioso di metterlo in evidenza. Che cosa succederà venerdì 20 febbraio a partire dalle 18:30?
Allora, il 20 febbraio c'è una giornata tutta dedicata alle tematiche ambientali. Ospiteremo, come ci ricordavi, appunto alle 21 la compagnia Aria Teatro con Alessio Di Modica, che metterà in scena la favola industriale blues, quindi un racconto che viene messo in scena da questa compagnia siciliana che quindi ci racconta anche delle trasformazioni del territorio spesso martoriato da un'industria che non tiene conto mai dei fattori ambientali, delle vite delle persone che abitano i luoghi e i territori. E sarà anticipato questo spettacolo alle 18:30 invece dalla proiezione di un documentario di Sarma Nisea, che anche qui approfondirà proprio questo tipo di questioni, in particolare con un particolare riferimento all'industria petrolifera e a come poi, come dire, le conseguenze di tutto questo abbiano degli impatti ambientali che poi sono visibili, come dire, nei cambiamenti climatici di cui misuriamo purtroppo gli effetti, come abbiamo visto anche di recente, nella nostra vita quotidiana e nella vita quotidiamo di tutti e tutte. Una
Parliamone.
serata che tra l'altro. Sì?
No, dicevo appunto parlando proprio del presente, insomma, è successo da un mese, proprio credo 31 giorni fa, quello che è successo in Venezuela per motivi petroliferi, perché adesso del regime penso che Trump abbia ampiamente dimostrato di fregarsene abbondantemente, però ecco, era proprio perché voleva ribadire l'importanza del petrolio e delle energie fossili, che appunto sono il racconto di questo vostro incontro del 20 febbraio, no?
Sì, che sarà anche organizzato in collaborazione con organizzazioni che si occupano proprio di
C'è
questo tipo
Greenpeace, se
di
non ricordo
battaglie ambientali.
male.
C'è, esatto, c'è Greenpeace Italia, c'è l'associazione Recommon e quindi con loro insomma vivremo insieme questa giornata. Poi ecco, nei giorni precedenti ci saranno altri appuntamenti, avremo due presentazioni, avremo una presentazione del libro il 16 di febbraio, Il crimine capitale di Massimiliano Vučetić, un ex colonnello dei Carabinieri che ha svolto una serie di importanti indagini anche sul contesto mafioso della capitale, quindi per chi voglia sapere di più di cosa sta accadendo e di cosa è accaduto nel recente passato nella nostra città, è un'occasione molto preziosa per potersi misurare con chi si è confrontato, come dire, proprio con il proprio lavoro sulle indagini, mentre invece il 12 febbraio avremo un incontro con il magistrato Cascini e con una serie di altri ospiti di organizzazioni del sindacato, del sociale, del terzo settore, per confrontarci invece su tutto il dibattito verso il referendum sulla giustizia, quindi anche delle occasioni di approfondimento su argomenti e questioni che sono di strettissima attualità.
Sì, e poi come spesso accade qui praticamente entri da una parte e ti ritrovi con 2000 finestre aperte in un percorso continuamente in evoluzione, per cui le concatenazioni e gli elementi di contatto sono talmente tanti e talmente vasti che comunque queste occasioni di approfondimento, questi seminari, questi incontri non possono che schiarirci le idee e in qualche maniera mettere dei punti fermi, no?
Sì, assolutamente, è anche un'occasione semplicemente di approfondimento, ma anche di confronto. Sono aperture, no, al dibattito, che sono fondamentali in un periodo in cui queste occasioni forse mancano, invece, certo. Anche per le trasformazioni epocali che stiamo attraversando a livello nazionale e internazionale, insomma, ci richiedono sempre di più, no, il bisogno di potersi confrontare, di poter capire in che direzione si sta andando, e crediamo, insomma, offrire uno spazio anche per momenti di questo tipo sia fondamentale per dare un contributo alla costruzione di una coscienza critica, di una pubblica opinione informata e consapevole. Ci sembra un elemento essenziale.
Fondamentale, certo. Senti, brevemente ridai un attimo le coordinate, anche generiche, di indirizzo sia fisico che mail, insomma, e tutto quello,
certo,
che riguarda.
Sì, allora lo spazio di Extra Libra si trova appunto vicino Piazza Bologna, in via Stamira 5, quindi è facilmente raggiungibile sia con la metropolitana, appunto con la fermata Bologna, sia la stazione Tiburtina, sono pochi minuti a piedi da lì, e appunto c'è un sito dedicato che è extra.libera.it, dove si possono trovare tutte le informazioni, sia per prenotare la visita del percorso multimediale, sia per conoscere gli eventi che si tengono in questo spazio. Tra l'altro tramite questo sito e tramite il sito di Libra si può anche raggiungere il sito dedicato espressamente al centro di documentazione, quello intitolato, come dicevamo,
ai due giornalisti,
Morione, Santo della Volpe, perché così attraverso il sito è già possibile, per quella parte di documenti che sono stati catalogati, questo lavoro è ancora in corso, però è già possibile, come dire, per argomenti conoscere quali volumi trattano determinate questioni di cui uno magari sta cercando informazioni, quindi è possibile già online interfacciarsi con il patrimonio di pubblicazioni che ci sono in questo spazio, per poi prenotare una visita e venire a consultare in questo spazio poi i vari volumi a cui sono interessato. Quindi questi sono un po' i riferimenti per venirci a conoscere.
Allora, ringraziamo veramente di cuore, non solo per la sua disponibilità oggi, ma proprio per il lavoro che viene fatto. Ovviamente ringraziando lui, ringraziamo tutta l'associazione. Marco Genovese, responsabile di Extra Libera, lo spazio multimediale qui a Roma, in via Stamira 5, e ovviamente al prossimo appuntamento avremo sicuramente occasione per ritornare in quel bellissimo posto. Grazie ancora, Marco.
Grazie a voi dello spazio, a presto.
E noi, salutando appunto il nostro ospite, chiudiamo la prima metà della nostra trasmissione con l'ascolto di un altro brano di Rosa Balistreri, forse uno dei più famosi, che si chiama Terra che non senti, e poi arriveranno gli spot di metà trasmissione.
Maledetto giumento che grapivo l'occhio in terra, da sto perno sti vent'anni di tormento, culo cori sembri in guerra, notti giorno terra che non senti, che non vuoi capire, che non ti ci niente, vedendo mi morire, terra che non teni, Cidone, pi folli tornari e piangi chi ha Nino e piangi chi ha stanni culucori sempre in guerra notti e giorno maledetto cut in canna promettennuti la luce e a fratellanza terra che non senti, che non vuoi capire, che non ti ci niente, vedendo mi morire, terra che non teni, vuoi partire, e niente ci do. Chianci chià Nino e chianci chià Nino oh ah, ah, ah. Oh
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.